una divisa da finanziere e un Alfa 164. Tutto parte da qui. Questi due dettagli, notati la mattina di fine luglio nella casa di Stradella, indirizzano da subito gli investigatori sulla pista dell'anonima sarda e verso la scoperta di un'altra associazione criminale, quella dei terroristi anarchici. Il rapimento Silocchi fu definito un sequestro anomalo per questa doppia matrice, il banditismo sardo e gli anarco-insurrezionalisti. Un sodalizio inedito, un mostro con due teste, nato per intrecciare gli interessi della criminalità comune a quella della eversione. Sono Paola Guatelli e questa è la seconda parte del podcast sulle indagini del sequestro di Anna Silocchi. L'ultimo contatto tra i rapitori e la famiglia di Anna è del gennaio 90, una chiamata in cui Tato, il telefonista della banda, fissa un ulteriore appuntamento con Carlo Niccoli per accordarsi sul luogo e la consegna del denaro. Ma quella chiamata non arriverà mai. E da quel momento non si saprà mai più nulla di Anna. Nonostante la fine degli scambi tra i sequestratori e la famiglia della Silocchi, gli investigatori della squadra mobile di Parma, guidati dal dirigente Gennaro Gallo, capo del pool investigativo, fanno passi importanti per le indagini. La pista dell'anonima sarda era la strada giusta. Racconta Gallo. Ci riprendemmo dallo shock iniziale. Mai a Parma c'erano stati sequestri. Fu un fulmine a ciel sereno. Addirittura c'era chi non voleva credere che da noi si fosse consumato un reato simile. Eppure, tra la fine del 1980 e i primi del 90, l'anonima sarda aveva già messo la sua firma su tanti sequestri. Nello stesso periodo in cui Anna veniva privata della sua libertà, erano ostaggi di quella organizzazione criminale Andrea Cortellezzi, Vincenzo Medici, Rocco Surace, Domenico Paola. Il primo maggio dell'89, tre mesi prima dell'assalto alla villa di Stradella, era stata liberata la reggiana Silvana Dall'Orto. Ma la ferocia dell'anonima sarda non risparmiava neanche ragazzi e bambini. La sedicenne Esteranne Ricca, rapita nel 1987 da due finti finanzieri nel Grossetano e rilasciata dopo 207 giorni di prigionia. Farouk Hassam, 7 anni, rapito nel 92 nella villa dei genitori a Porto Cervo. E un altro bambino, Augusto De Megni, 9 anni, portato via sotto gli occhi del padre il 3 ottobre del 1990 a Perugia e restituito alla sua famiglia 122 giorni dopo. Le vicende e gli attori di alcuni di questi sequestri, in particolare Ricca e De Megni, come vedremo, si intrecciano con la storia del rapimento di Anna Silocchi. Organizzammo immediatamente dei posti di blocco nella zona, sentimmo i familiari, i vicini. Fondamentale fu la testimonianza di Francesca Martini, la donna che cercò di andare in soccorso di Anna, continua il suo racconto Gallo, e così si diede vita ad un vero e proprio pool investigativo. Si individuarono due stanze in questura da dedicare al caso, una di queste trasformata in sala intercettazioni su soggetti conosciuti come sequestratori sardi. Il ministero mandò a Parma personale della Criminal Pole di Bologna e del Lazio e dalla Sardegna arrivarono colleghi in grado di capire e tradurre il dialetto sardo. Sorvegliati speciali sono alcuni personaggi legati ai sequestri Bellardinelli e Dall'Orto. Spicca un nome, Francesco Porcu, 34enne, di Orune, provincia di Nuoro, pezzo da 90 dell'anonima sarda, pericoloso latitante coinvolto nel sequestro di Esteranne Ricca. Il 24 giugno 1990, Porcu viene sorpreso in un appartamento a Roma, in via Giovannipoli, nel quartiere della Garbatella. Viene arrestato e questo fatto segna la svolta delle indagini. Il pool investigativo da Parma si sposta nella capitale. Nella stessa operazione vengono individuati Giovanni Barcia, palermitano, 26 anni, e Rose Ann Scrocco, 28 anni, cittadina italoamericana, di professione hostess, legati a Porcu per avere partecipato insieme a lui ad altri crimini e avere favorito la sua latitanza. L'appartamento prestato a Porcu da una famiglia, la famiglia Sforza, si trovava proprio sopra a quello condiviso da Scrocco e Barcia ed era diventato la base, il punto di riferimento della banda. Ciò che accadeva al suo interno, le persone che lo frequentavano, le telefonate che partivano da lì, portarono ad altre scoperte importanti. 4 mesi dopo l'arresto di Porcu, sulla linea telefonica della famiglia Sforza, viene intercettata una chiamata tra la Scrocco e un interlocutore sconosciuto, la cui voce verrà poi identificata da uno degli investigatori della mobile di Parma, Franco Reda, come quella del telefonista che chiamava in casa Nicoli, Tato. La voce è di Gregorian Garagin, libico dalle origini armene, 33 anni, studente di architettura fuori corso. Dalla pronuncia senza inflessioni, perfetta per i contatti con la famiglia dell'ostaggio. La consulenza tecnico-fonica sul reperto vocale confermò poi la similitudine tra le voci e la loro provenienza dalla stessa persona. In più, da una perquisizione in casa del Garagin, venne trovata una macchina da scrivere portatile che, dagli accertamenti tecnici effettuati sui caratteri, si dimostrò che erano gli stessi della scrittura di almeno 2 delle lettere recapitate a Carlo Niccoli. Ma essere riusciti a dare un volto alla voce di Tato fu determinante. Racconta Franco Reda: riascoltavo quella voce tutte le notti, dormivo praticamente con quella segreteria telefonica, rimettendo sempre indietro il nastro. La sua intuizione fu fondamentale. Il mosaico degli elementi della banda a questo punto si stava componendo. C'è poi un altro particolare sul libico dalla dizione perfetta. Fu riconosciuto dall'unico giornalaio che all'epoca vendeva a Roma la Gazzetta di Parma. Strano, vero? Ma tanto altro uscì da quel covo alla garbatella. Per esempio che la Scrocco, anche lei vista più volte con quotidiani emiliani come la Gazzetta, il Carlino, interessata ai comunicati della famiglia Niccoli, faceva spesso gite nel Viterbese, nel podere di Franco Bacchisio Goddi, sarto di Orune, come Porcu nel nuorese, figura su cui il pool investigativo di Parma stava già indagando e che 2 sequestratori arrestati per il rapimento di Augusto De Meni indicarono come colui che insieme a Gianni Mele e un certo Gigi portò l'ostaggio Anna Silocchi nel podere del Viterbese. Ma chi era Gigi? Luigi De Blasi, il rapitore che indossava la divisa da finanziere, la mente del sequestro, il capo degli anarchici, compagno della Scrocco, colui che doveva tenere i fili con i Niccoli, ma che, poco dopo il rapimento, circa un mese dopo, morì mentre stava preparando un attentato contro la polizia nel quartiere Prenestino a Roma. Saltò in aria insieme all'autobomba, il suo cadavere carbonizzato, il volto irriconoscibile. Venne identificato in seguito e questa uscita di scena del vero capo fece precipitare un po' tutto per la banda, ruoli, azioni, compiti. E questo spiegò il ritardo con cui i sequestratori si fecero sentire e perché la richiesta di riscatto non arrivava. La scelta del nuovo telefonista cadde su Garagin, che sì, aveva la pronuncia perfetta, ma una scarsa capacità organizzativa. Di fatto, da questo momento, il vero capo diventa la Scrocco, la più intelligente della banda, fredda, cinica e ben addestrata, in grado di comandare tutti. Il maggio del 91 segna un altro importante passo per le indagini. A Roma, in via Colombo, viene trovata una cantina. È intestata a Barcia, ed è piena di munizioni, targhe, documenti, carte intestate della Procura di Roma, divise di carabinieri e finanza, un manoscritto sull'uso degli esplosivi stilato, come si dimostrerà poi con una perizia, dalla Scrocco, impronte di Barcia e di Garagin, un passaporto intestato a Garagin ma con la foto di De Blasi. E tutto il materiale era collegato al programma e alle azioni del gruppo anarchico romano. Questa fu l'ulteriore conferma della configurazione del gruppo che sequestrò la Silocchi, criminali dell'anonima sarda e terroristi anarchici, uniti da un patto finalizzato gli uni ad arricchirsi, gli altri ad autofinanziarsi per compiere crimini e attentati per un attacco diretto allo Stato. Il sequestro Silocchi rientrava in questo complesso disegno eversivo. E Anna, la povera Anna, anima pura e innocente, lei che in una lettera dalla prigionia scriveva: «Non ho più vita, la vita fugge da me», uccisa da chi ha venduto l'anima al denaro, al mito del vitello d'oro, come disse l'avvocato Mario L'Insalata, difensore di Carlo Nicoli e dei figli, in una delle tante udienze del processo. Pedina ignara, sacrificata sull'altare del male. Dopo il ritrovamento della cantina, vengono emessi gli ordini di cattura per sequestro di persona e altro a carico di Scrocco, Barcia e De Blasi, ma restano ineseguiti per la latitanza dei primi e la morte dell'ultimo. E intanto si arriva a individuare e arrestare anche il fiancheggiatore, Orlando Campo, 38 anni, calabrese. Fu preso quando denunciò il furto di una Citroen di proprietà di De Blasi, che fu vista la mattina del 30 luglio 89, cioè il giorno dopo il rapimento, uscire da un podere nel Viterbese. Pedinando la Scrocco, che tutte le mattine si recava in questa azienda agricola, si arrivò alla prigione in cui venne tenuta Anna e si diede il nome anche ai carcerieri. Antonio Staffa custodì l'ostaggio in un primo periodo, ma poi si dissociò perché non condivideva i metodi violenti e la scelta di mutilazione della vittima, e perché poi alla fine non riteneva più sicuro il nascondiglio. Quindi il suo posto passò a Giovanni Sanna, anche lui originario del Nuorese, pastore violento, spesso ubriaco, cinico e incurante di Anna, provata dalle condizioni tremende della prigionia e da tanta brutale violenza. In questa fase dell'indagine entra in campo la figura di un altro criminale, Mario Giau, che bazzicava il podere di Gotti, il quale confermò di avere visto spesso lì la Scrocco e Garagin e di essere andato più volte a prelevare Staffa in stazione per portarlo al podere. Per gli investigatori, queste sono tutte conferme che la prigione di Anna doveva essere lì. Ma c'è di più. Alcuni testimoni riferirono di aver notato nel novembre dell'89, mentre erano in corso alcuni lavori di spietramento in un podere accanto a quello di Gotti, una striscia d'erba schiacciata che faceva pensare al trascinamento di un corpo inerte. Dissero di avere seguito la scia fino ad arrivare al confine del podere, nel punto in cui c'erano uno strapiombo e l'imboccatura di una grotta. Ma vennero cacciati a colpi di fucile e quindi dovettero rinunciare alle ricerche. E lì vicino al podere di Gotti furono rinvenuti pochi giorni dopo i frammenti bruciacchiati di alcuni berretti della finanza e della polizia. Nell'aprile del 92 fu poi scoperto un casaletto su un terreno di Gotti dove dentro c'erano fucili a canne mozze, di cui uno simile a quello che sosteneva il capo di Anna nella terribile foto mandata alla famiglia per chiedere riscatto. E poi c'erano brande con materassi macchiati, frammenti di un plaid, un cuscino su cui furono trovati capelli lunghi biondastri, un cucchiaino di quelli usati per prendere le medicine. Lì vicino c'era anche l'imboccatura di un pozzo coperto da rami e foglie secche. I vigili del fuoco lo prosciugarono. Da lì venne estratto, coperto dalla melma del fondo, un sacchetto di cellofan nero chiuso da un filo di ferro. Dentro c'erano frammenti anneriti di ossa bruciacchiate e una fede nuziale che sembrava presa a martellate. La perizia medico-legale confermò che i resti umani erano quelli di una persona cinquantenne sofferente di artrosi. E Anna Silocchi soffriva di questa patologia. Ma non si ebbe mai la certezza scientifica della paternità di quelle ossa. Gli esami all'epoca non erano così avanzati e precisi come oggi. Così la fede, troppo danneggiata per trovare qualche dettaglio che dimostrasse che era quella di Anna. Ma gli investigatori non ebbero mai un dubbio. Per loro quei miseri resti erano di Anna. E con quel ritrovamento si chiuse l'indagine. Un'indagine sofferta, come la definisce il dirigente Gennaro Gallo.
Io personalmente ritengo che la signora Silocchi, dopo tanti mesi di detenzione disumana, alla fine si sia lasciata andare quando ha visto che la speranza di essere liberata ormai era svanuta. Non è stato pagato nessun riscatto per il sequestro Silocchi. Noi abbiamo proceduto all'arresto di tutti i responsabili e anche successivamente i due che si erano resi la vita, Sprocco e Bastia, furono arrestati. Bastia addirittura si rese anche autore di due omicidi nei confronti di gendarmi spagnoli che erano andati ad arrestarlo. Il rammarico e il dispiacere di non essere riusciti a riportare a casa la signora Silocchi. Sono stati anni di indagine intensa, sofferta, condotta con caparbietà e determinazione. Abbiamo scoperto tantissimi reati commessi dagli anarchici per autofinanziarsi, però non siamo riusciti a riportare la signora a casa. E questo è il rammarico. Tuttavia mi permette di ringraziare tutto il personale che ha lavorato a questa indagine in modo encomiabile, sia quello della Custodia di Parma che gli altri che nel tempo si sono succeduti nella collaborazione.
Francesco Porcu, Bachisio Goddi, Gregorian Garagin, Rose Ann Scrocco, Giovanni Barcia, Giovanni Sanna, Antonio Staffa, Orlando Campo, Luigi De Blasi. Eccoli i nomi degli assassini. Furono tutti condannati a vita, tranne ovviamente De Blasi, che era già morto, e Campo, a cui diedero 22 anni. Incredibile il caso della Scrocco, che rimase latitante fino al 2006. Su di lei ci sono fondati sospetti che abbia partecipato in seguito alle stragi del maggio 93 in via dei Georgofili a Firenze e a Roma nell'attentato a Maurizio Costanzo. Le condanne arrivarono dopo 34 ore di camera di consiglio il 16 giugno del 93, esattamente 30 anni fa. Ad aspettare il verdetto c'era per la Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi, allora praticante, oggi direttore del giornale.
L'inchiesta che ha portato a capire il sequestro Silocchi è stata di fondamentale importanza per il fatto che per la prima volta l'anonima sarda, che era tristemente nota per essere esperta in sequestri di persona, si è alleata con gli anarchici che invece intendevano finanziare le proprie attività con questo sequestro. Io mi sono trovato a seguire, assunto da poche settimane come praticante in cronaca alla Gazzetta, il processo, che è durato per 3 mesi, praticamente tutti i giorni in tribunale, ed è stato per me anche una sorta di corso accelerato di procedura penale, perché io non avevo nessuna competenza in quello, ma ho imparato in fretta come funziona un processo penale, cos'è un incidente probatorio. È stata anche un'esperienza professionalmente molto importante per me e arricchente, diciamo, anche con qualche momento di tensione, anche anche un po' di paura. Intanto faceva una certa impressione vedere questi imputati nella gabbia che era a 3 metri dalla postazione dei giornalisti in corte d'assise, vedere i tanti parenti che seguivano il processo. C'è stato anche qualche momento un po' delicato in cui sono stato avvicinato con così frasi vagamente minacciose, forse nemmeno troppo vagamente. Poi mi ricordo il ruolo di Mario Domenico Giau, che era latitante ricercato per omicidio, professione killer, era coinvolto nella faida di Mamoiada, e avevo scritto di lui che aveva collaborato con gli investigatori. Lui non so dove fosse in quel momento in quanto latitante, ma mi telefonò in Gazzetta e disse: lei deve smentire perché non può scrivere, sono un pentito. Ovviamente per lui era rischioso che uscisse questa informazione. E facemmo un'intervista, un titolo a tutta pagina, Mario Domenico Giau, latitante, telefona alla Gazzetta. E poi insomma ricordo benissimo come Brancaccio, che sosteneva l'accusa, aveva inchiodato uno dopo l'altro tutti gli imputati, perché il castello accusatorio fu confermato dalla sentenza con condanne anche molto dure. E ricordo il sopralluogo della corte che io seguì per la Gazzetta nel podere, nel Viterbese di Bacchisio Goddi, dove Anna è stata tenuta ostaggio e dove secondo l'accusa è morta, anche se poi non sono stati trovati nemmeno i resti, se non un famoso pugno di ossa bruciate e prese a martellate, sul quale tra l'altro si è discusso a lungo, perché secondo la difesa appartenevano a un cavallo e non a un essere umano. Invece con la tecnologia si era riusciti a dimostrare che fossero di un essere umano innanzitutto, di una donna in età adulto senile, quindi tutto ciò compatibile con Mirella Silocchi, e per di più che fosse una donna sofferente di artrosi, quindi erano compatibili con l'ultima lastra in possesso di Carlo Nicoli. Quindi tantissimi ricordi, compreso anche poi il processo d'appello, con una sceneggiata al momento della sentenza che fu più dura di quella del primo grado, e con gli imputati che dalla gabbia urlavano minacce di morte ai due avvocati di parte civile. Io ero vicino a loro ed è un ricordo molto nitido che resta per sempre con me.
Parma non ha mai dimenticato Anna Silocchi e le ha dedicato una strada nella zona di via Volturno, largo Anna Silocchi, ma la sua tragica storia resta una delle ferite mai rimarginate per la nostra comunità. Sono Paola Guatelli ed in questo podcast vi ho parlato delle indagini sul sequestro di Anna Silocchi.